Terzo episodio del nostro podcast Labirinti. Io sono Ennio Martignago e con me Marco Chisotti. Noi due facciamo il duetto come Rick e Gian, Cocchi e Renato, Crick e Croc, non lo so
io.
Salvo il fatto che parliamo di cose più noiose per il mondo, vale a dire di teorie psicologiche. Cerchiamo un pochettino di andare anche nella pratica, perché abbiamo parlato l'ultima volta di questa storia delle parti, no? E del fatto che c'è un io che in questi anni sta diventando un pochettino più in crisi. Da un lato ci credevamo di essere chissà chi, oggi ci è rimasto il fatto di credersi, non è un discorso generale, ecco, ma è un discorso che si osserva spesso, di credersi, ma di non essere un granché chissà chi, ma di essere governati dagli eventi, no? Perché poi di fatto quello che dicevamo già dalla prima puntata, cioè il fatto che l'atto preceda in qualche modo il pensiero, non deve fare passare in secondo piano l'importanza della messa in pratica del pensiero, ecco, sostanzialmente.
No, anzi, lo esalta perché diventa uno strumento effettivo ed efficace. Il problema è di rimanere solo nel mondo delle idee. Prima dicevi forse non tutti apprezzano questa complessità e che magari così ne rimangono un po' sbigottiti, ma a me mi affascina pensare che tutte le sere vado a dormire, quando mi addormento perdo coscienza. Io perdo coscienza, ma perdo il mio io, non è solo la coscienza così come parola, ci sono dei fatti dentro. Nel perdere il mio io, durante la notte il mio inconscio fa un rimpasto, come il rimpasto del governo, per capire. Cambiano i ministri, cambiano i sottosegretari, cambiano i segretari, cambiano un po' tutti gli equilibri nel mio cervello, anche se in piccola misura, naturalmente. Se io giorno dopo mi guardo allo specchio sono ancora uguale, sì, ma se io faccio foto del mio specchiarmi giorno per giorno e passano anni, il viso cambia nettamente e con me tutta la mia identità. E l'identità spesso è sensibile di cambiamenti molto forti, ma non avendo uno specchio per vedere l'identità delle persone, al di là dell'aspetto fisico, è estremamente difficile fissare l'idea che l'identità sia cambiata. Anzi, si sente per continuità cognitiva, come diceva giustamente Chomsky, lui parlava di continuità psichica, si sente di essere sempre se stessi, ma non lo si è, bisogna darsi pace. Il giorno dopo ti svegli, e questo è miracoloso intanto, e riacquisti la tua identità, ma non è più la stessa naturalmente, è cambiata, ma in ogni caso tu per continuità cognitiva o psichica, come vuoi definirla, per continuità in ogni caso ti ritrovi a essere te stesso. Ma dato che sei dentro te stesso, non puoi prescindere da come sei fatto per dire come sei fatto. Quindi sei prigioniero di quella che è l'idea di te, che se anche cambia non ti viene detto che è cambiata, ma tu hai solo quello che hai, e nella lettura che fai di te ti sembri sempre te stesso. In verità i cambiamenti sono tantissimi, quindi non solo cambiamo le parti di noi in momenti diversi della giornata, a seconda di dove ci troviamo, con chi parliamo, come ci muoviamo e cosa vogliamo, cosa non vogliamo, come ci sentiamo, ma di giorno in giorno noi andiamo a modificare i nostri equilibri e essere persone diverse, senza rendercene completamente conto, ecco. Come dicevi giustamente, le cose vengono agite a livello inconscio e poi tu hai solo l'usufrutto di tutto questo.
Certo, questa cosa è interessante anche perché da un lato questo pensiero sul sognare eccetera eccetera apparteneva a quello che ha precorso di gran lunga i tempi di Morin, che era il René Descartes, ovvero sia Cartesio, come lo chiamiamo, il quale è stato abbastanza stigmatizzato un po' da tutti, poveraccio. È vero che ha avuto un ruolo determinante, che per molto tempo è stato sovrastimato, e probabilmente per questo che adesso se la prendono tanto con lui, ma è anche vero che è stato il primo a porre il problema del metodo. Lui ha fatto un libro che è abbastanza disconosciuto, che è il discorso sul metodo, che è stato incompreso proprio per quella famosa frase che non è stata colta, secondo il mio modesto parere, nel verso giusto, no? Che oltretutto suonava anche diversamente, adesso non ricordo, non la posso citare testualmente, ma cito un po' come è passata la storia, ovvero sia cogito ergo sum, penso e quindi sono. Di fatto il cogito ergo sum arrivava alla fine di una disquisizione abbastanza stringente e anche quasi paranoica da un certo punto di vista, in cui il buon Cartesio diceva che noi non avevamo nessun elemento per credere di sapere quello che pensavamo di sapere. E questo è assolutamente socratico, no? Come principio, perché Socrate diceva so di non sapere, e anche qui la maggior parte ha pensato a relativismo. No, se io stresso invece che la parola non sapere la parola so, la cosa cambia, perché io so il non sapere, ovvero io so che esiste un mondo costituito da quello che non so, esiste un universo, forse anche di più, costituito da quello che non so. E questa consapevolezza è un sapere che le persone normali non hanno, perché pensano che il sapere sia limitato esclusivamente a quello che sanno, ovvero sia quello che è riportato nel bene o nel male dai loro sensi. Ma i sensi sono qualche cosa che noi anche comunemente, per una tradizione anche se vuoi religiosa, no? I sensi non ci piacciono, oppure ci piacciono troppo a seconda dei riferimenti.
Ma sta di fatto, i sensi sono particolarmente dipendenti dalle aspettative.
Certo.
E quindi di per sé sono già sfasati da questo.
Certo, il tema del cogito cartesiano è proprio questo, cioè l'operazione di fondo è che io credo nella mia capacità di pensare, io credo nel mio pensiero. E quindi lui stava dicendo una cosa, che il pensiero, che mi appartenga, che ci sia un pensiero e così via, è quasi una religione, è un credo. E su questo credo si fonda il mondo, che poi Morin in 5 libri o quanti erano, con le sue circolarità, eccetera, eccetera. Io vorrei però spostare un pochettino.
Beh, tra l'altro dico una cosa breve su Cartesio, perché l'hai citato, e effettivamente era considerato a suo tempo un grande traduttore di queste tematiche, quindi era il neuroscienziato del tempo, per capirci, per certi versi, e fu preso per delle sedute private da una principessa, che non ricordo però il nome di questa.
Tanto guarda, non si offende.
Che lo interrogava parecchio, e lui faceva delle lezioni private a questa donna, che la pagava bene anche, quindi loro guadagnavano anche in questo modo a quel tempo.
Assolutamente.
La cosa tetra di questa situazione è che lui si è fidato di questa principessa, che però lei viveva nel palazzo, lui viveva in una casetta, perché è stato a palazzo, ecco, in questa dependance è stato a palazzo per un po' di tempo, e in questa dependance lui si spostava, quindi, ma era pieno di neve in quel periodo, per cui lui si prese una broncopolmonite e morì. Morì proprio in questa attività, in questa situazione, dove lui andava a spiegare cos'era pensare il proprio io, cos'era la mente, il corpo, come cogito ergo sum e via dicendo, con lezioni private a questa principessa. Si è fidata alla principessa, è andata male.
È stato un counselor filosofico antelita.
Sì, proprio come hai detto, sai, proprio così. Era preso e guadagnava da viversi anche così.
D'altronde così faceva, è anche giusto, voglio dire. Certo. Oggi gli accademici guadagnano perché sono, non perché fanno.
È verissimo.
Comunque, tornando un po', mi piacerebbe appunto non imbrigliarci troppo in questioni concettuali, perché tutte queste cose che abbiamo detto poi si traducono in pratica, no?
Sì.
Ed è una cosa, tu parlavi di aspettative prima, di aspettative anche del, non solo del clinico, anche del cliente barra paziente, chiamiamolo come vogliamo. Certo. Una delle aspettative può essere proprio data da questa, se vogliamo, importanza dell'io, no?
Sì.
Uno dei lavori fondamentali che è stato sviluppato da un altro tipo di approccio, che anche se non è direttamente sistemico, ma lo rubricano, diciamo così, fra quella parte cognitivista, a me queste categorie fanno abbastanza pena, ecco, però, che si chiama ACT, cioè Acceptance Commitment Therapy, vale a dire la terapia fatta dell'accettazione e dell'impegno, del coinvolgimento, no?
Sì.
La capacità di coniugare il coinvolgimento con l'accettazione. Credo che da questo punto di vista, appunto, lo spostamento, il decentramento dell'importanza dell'io sia forse uno dei paesaggi barra passaggi fondamentali del lavoro successivo, che è un po' il lutto della perdita dell'importanza del proprio nome, ecco, della propria storia, tra virgolette, che anche qui ci riporta alla tematica sistemica, vale a dire quello che tu sei è in relazione non causale, e questo è anche un altro elemento, no, che non abbiamo tirato in ballo della sistemica, la circolarità o perlomeno la non causalità stretta alla co-causalità.
Sì, questo è un altro concetto molto, molto importante, infatti.
Ed è una cosa che spesso i pazienti, i clienti non accettano di buon grado. E questo tira in ballo anche un'altra dimensione, ma non possiamo affrontarle tutte quante assieme, ma intanto la cito, che è quella della morte, che ci riporta poi alla domanda frequente di ipnosi regressiva o cose di questo tipo.
Certo.
Io limiterei semplicemente al problema di io evolvo, d'accordo, ma fino a quando? Perché siamo in una società in cui ci dipingiamo in progresso costante, no? Come le magnifiche sorti e progressive, no? Ma noi ci fermiamo, e il fatto che la società continui all'infinito è un credo assolutamente più superstizioso ancora di altre religioni, perché la storia è piena di società e di culture che sono nate, morte, sepolte, dimenticate e così via.
Certo.
E questo è assolutamente importante per un lavoro clinico, perché ti porta in un lavoro anche qui molto frequente nella sistemica, questo tipo di attenzione al qui e ora.
Sì, che tra l'altro è la parte che spesso ci rimette in gioco quando siamo stati troppo nel mondo astratto delle idee, perché paradossalmente si può vivere nel mondo delle idee, fermarsi lì, e si può vivere, non è che non vivi, solo che non completi la tua persona e quindi trascuri troppe cose, ma nel mondo delle idee si può vivere, e nell'astratto quindi si può passare buona parte della vita, ecco. Tutto passa in secondo piano e quello che è principale è il tuo flusso di pensieri. E in questa condizione, quando le persone hanno problemi, si vede quanto è difficile per loro scendere coi piedi per terra, cioè uscire da questo contesto astratto e rimettere i piedi a terra, cioè riprendere il contatto con la vita. Ecco, questo periodo storico, tra l'altro, dicevi giustamente, dove per fortuna, per certi versi, il contesto digitale è emerso e ci accompagna e ci aiuta a superare questi momenti di impasse legati al Covid e tutte le sue conseguenze. Beh, però è favorito questo mondo dell'astratto, E quella patologia che si è sviluppata tanto nel Giappone, nei giovani che si isolano e si chiudono in casa, in camera e vivono strettamente e solamente collegati con il loro con internet e quindi con immagini, audio e script, con scritti, con messaggistica varia, di vario tipo, mette in luce come possiamo vivere, però perdiamo una parte della nostra vita e sicuramente il nostro organismo non è fatto per vivere solo così e quindi poi patisce questa dimensione di clausura, poi ecco, di chiusura, di limitazioni, ecco.
Il tema è quello dell'esperienza, no?
Sì.
Del predominio dell'esperienza che oggi come oggi si cerca un pochettino di, anzi senza un pochettino, proprio tanto di escludere dai discorsi.
Sì, sì.
Perché vince l'algoritmo, vince l'astrazione, vince il modello e così via. L'esperienza fatta di sensi, di azione e di consapevolezza del qui e ora, un po' come dicevi tu adesso, non è abbastanza forte. E torno un po' a richiamare il vecchio buon vecchio Steiner, indebolisce l'io.
Sì, sì, sì.
Che era un pronostico che lui faceva per la fine del secolo. Diceva: guardate che l'io è come se fosse un organo, passiamo i termini. Se tu non lo nutri, lui si indebolisce e può necrotizzarsi, può diventare sempre più esile e sparire. E questo non vuol dire che l'organismo e quindi la persona non vive perché non ha...
No, vive senza un io.
Esatto. E la descrizione di queste persone che avrebbero potuto esistere a fine del secolo, inizio di quello successivo, è particolarmente interessante perché lui diceva, quando si verifica questa cosa, cioè l'indebolimento dell'io, che non vuol dire che poi uno socialmente non sia un io, non sia Ennio Martignano.
No,
ecco. Si manifesta in due forme, o con la psicopatia, lo psicopatico sostanzialmente,
sì, sì.
Quindi per dirla in maniera più semplice, quello che manca di empatia, manca di partecipazione al prossimo e alle situazioni, e ancora in questo caso è appunto una perdita di esperienza, no? Perché neghi l'esperienza della relazione in fondo, no? Oppure con quello che oggi noi chiamiamo borderline, ovvero sia un io che non ha presa terra, non ha consistenza e quindi sta un po' fra il nevrotico e lo psicotico, diciamo, proprio perché sfugge alla sua stessa esistenza.
Una cosa che mi ha colpito proprio di questo, a riguardo di questo, sai che io mi interesso parecchio di neuroscienze, quindi ci sono degli esperimenti interessanti alle volte, ma comunque questo non era proprio un esperimento, era una situazione che si è creata in Francia di un uomo che si presenta al pronto soccorso confuso, diciamo senza un io, ecco, non riuscivano a trovare l'io di questa persona, come dicevi giustamente te. Però era una persona che camminava un po' in una maniera un po' incerta, però era una persona a tutti gli effetti, aveva la sua vita, si alzava la mattina, lavorava alla campagna, si andava a dormire la sera, tutti quegli elementi che connotano la persona nella sua vita li aveva tutti, no? Fanno degli analisi particolari e poi scoprono che il suo cervello era vaccato da un parassita particolare, più unico che raro, e hanno visto che questa persona aveva solo più il 10% di tessuto neuronale, ma con quel 10% lui viveva la sua vita, non aveva un io, però, perché l'io è molto complesso rispetto al semplice fare e vivere il quotidiano, ecco, e quell'io è una vita. È una vita che hai passato, una vita che vuoi passare, è un progetto, è un pensiero, e sono le azioni, sono i cambiamenti, sono tutto un insieme di cose che ti arricchiscono. Però l'io è molto ampio, molto complesso, ecco. molto complesso.
Un po' per ritornare al punto di partenza, quando ci siamo conosciuti, quei tempi, fine anni 70, inizio anni 80, la cosa che mi tocca constatare un po' dalle parole che diciamo è che mentre in quegli anni, se vogliamo, la prospettiva guardando avanti, il pensiero era che tu avresti avuto una strada scientifica e così via. Invece attualmente ho la sensazione che il lavoro dello psicologo quantomeno che mette al centro l'esperienza e la consapevolezza e, come si diceva, l'accettazione e il coinvolgimento, no? Sia un lavoro militante, cioè sì, siamo sì. Qui a difendere la priorità dell'esperienza, dell'empatia e dell'io, che tutt'attorno sta diventando sempre più, se non negata, passata in secondo piano rispetto a dei disegni modellistici fatti di categorie e di algoritmi. E attenzione, perché gli algoritmi non sono, come pensano molti, una questione informatica, no? Quello è lo strumento, come se io dicessi che l'elettricista è il cacciavite, per la carità. Dietro a questo c'è un pensiero fatto di procedure, dove invece di essere noi a decidere quello che si fa, sono i modelli che descrivono chi siamo.
Già.
E questo, un certo modo di essere psicologo, che spero continui ancora a lungo nonostante le difficoltà che incontra, continui ad esistere e a poter insegnare alle persone che sono delle persone.
Infatti.
E che l'io è come fosse un muscolo che forse supera, ecco, i confini che noi gli diamo, ma che non può smettere di venire riconosciuto, esercitato, elaborato e così via.
È vero, è vero.
E con questo chiudiamo questa ulteriore puntata e ci diamo appuntamento al più presto con la nostra chiacchierata, Marco Chisotti, con il suo ciao ciao con la manina.
Ciao.
Ed Ennio Martignago vi salutano e grazie della partecipazione.